Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo di sicurezza dei prodotti alimentari in vacanza. Oggi proseguiamo il discorso iniziato la settimana scorsa sulla sicurezza dei prodotti alimentari. Venerdì scorso abbiamo parlato del percorso degli alimenti dalla loro origine fino al confezionamento e la distribuzione, con un occhio ovviamente anche alla conservazione del prodotto nel nostro frigo. Insomma, tutto ciò che è bene fare prima che l'alimento arrivi a tavola. Oggi, anche in coincidenza delle partenze per le ferie estive, parliamo di sicurezza alimentare in vacanza e in viaggio. Torna nostra ospite la professoressa Patrizia Laurenti, associato di igiene e responsabile del servizio di igiene ospedaliera del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professoressa, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Professoressa, eccoci di nuovo qui con un argomento che interessa molti. Dunque, sicurezza alimentare in vacanza, sia che la meta sia italiana che estera, da dove vogliamo partire?
Partiamo dalla situazione apparentemente più semplice, cioè una meta nostrana, italiana o europea. Sicuramente non è una situazione esente da rischi, ecco, legati alla sicurezza alimentare, ma sono rischi che hanno dei connotati completamente differenti rispetto a quelli che possono caratterizzare un viaggio esotico, diciamo, in una meta tropicale, per
ma
esempio.
Per l'Italia valgono comunque tutti gli accorgimenti di cui abbiamo parlato venerdì scorso o ce ne sono altri legati proprio alla situazione fuori casa?
Sicuramente ci sono delle peculiarità legate al fatto che si mangia fuori casa e quindi anche l'utente deve avere un'attenzione particolare quando si reca in un ristorante, in una tavola calda o anche in un bar dove vengono venduti prodotti di gastronomia.
Allora partiamo ad esempio dal livello igienico dei ristoranti.
Intanto già
cosa guardiamo per prima cosa?
Esatto, già entrando in un locale ci si rende ben conto del livello igienico non soltanto dal punto di vista della pulizia dell'ambiente, ma anche direi dal modo di operare del personale e dalla modalità in cui vengono conservati e distribuiti i cibi. Se vuole possiamo fare alcuni esempi.
Certo.
Allora, intanto partiamo dagli antipasti, che sono forse l'aspetto più critico e più interessante. Sono sicuramente molto gustosi questi antipasti di mare, soprattutto appunto in considerazione del fatto che magari a casa è un po' più complicato prepararseli. La cosa importante da verificare è che essi siano sempre conservati al freddo e al riparo da qualsiasi contaminazione esterna, quindi non in bella vista su un tavolo a temperatura ambiente, ma in una vetrina refrigerata, eventualmente chiusa con l'apertura verso l'interno e non verso l'utente, verso l'esterno, per evitare qualsiasi rischio di contaminazione accidentale.
E qui già vediamo che invece normalmente questi antipasti sono disposti e esposti in bellissimi tavoli, però appunto senza una copertura.
E soprattutto a temperatura ambiente. Durante la stagione estiva la temperatura ambientale è estremamente favorevole alla replicazione magari di uno o due batteri presenti, diciamo, all'inizio della esposizione. Una cellula batterica si replica ogni 20 minuti mezz'ora in condizioni favorevoli, quindi è chiaro che più a lungo il prodotto rimane esposto a temperatura ambiente, più il rischio potenzialmente aumenta. Quindi temperatura e riparo direi che sono le due parole chiave per questa tipologia di prodotti.
E questo vale anche per i cibi esposti nei self-service?
Assolutamente.
Che comunque sono più riparati, se vogliamo.
Assolutamente. Noi, diciamo, tecnici parliamo di legame caldo o legame freddo. Cioè l'alimento deve sempre percorrere una via in termini di temperatura di conservazione che diciamo gli permetta di rimanere costantemente o al di sotto degli 8 gradi centigradi legame freddo o al di sopra dei 65 gradi centigradi legame caldo.
Comunque quando ci sediamo al tavolo di un ristorante magari la prima cosa che possiamo verificare è la pulizia dei bicchieri, le posate, il piatto, perché quello è già
un indicatore
poi di tutto il resto. Oppure andare direttamente in bagno, lavarsi le mani e dal bagno noi potremo poi capire com'è tutto il resto, le cucine. Lei è d'accordo?
Assolutamente sì. L'utente, soprattutto se ha un occhio attento, riesce subito a rendersi conto, diciamo, dell'igiene generale, ripeto, non solo dell'ambiente, ma anche di chi lavora in quell'ambiente. Osservare, per esempio, come lavora il personale, quale attenzione mette nel prelevare il cibo, nel distribuirlo. Quindi anche questi sono aspetti sicuramente fondamentali.
Allora parliamo del pesce, non quello che troviamo negli antipasti, ma quello che esce dalle cucine. Come evitare i problemi nel caso se ne mangi, oppure i mitili?
Dunque, intanto sono prodotti da consumare cotti. Io da igienista sconsiglio assolutamente il consumo di pesce crudo, nonostante in certi contesti rappresenti una tradizione culturale. Il pesce è un alimento potenzialmente a rischio di, diciamo, essere contaminato da microrganismi di origine enterica, che derivano cioè dal nostro intestino, quali salmonella, vibrione del colera o altri tipi di microrganismi quali virus. La cottura è un'arma sicurissima ed efficacissima, quindi verificare che siano ben caldi questi alimenti, no? Nel momento in cui li portiamo al nostro palato, alla nostra bocca.
Quindi niente ostriche al limone o cozze crude?
A rischio e pericolo del consumatore. Certo, la qualità e la provenienza della materia prima, quindi la serietà del gestore, anche in questo caso fanno la differenza. Non voglio demonizzare anche questi prodotti, però è difficile assicurarsi della qualità e della sicurezza di una materia prima da consumare cruda e particolarmente a rischio.
Quindi pesce sempre cotto, così come la carne d'altra parte.
Assolutamente, certo una bella bistecca al sangue è gustosissima e non è assolutamente da, diciamo, demonizzare, uso ancora una volta questo termine. La serietà di chi fa questo lavoro, come dicevamo la volta scorsa, fa la differenza.
È vero che difficilmente si ordinano delle uova al ristorante, diciamo che andiamo al ristorante per qualcosa di più gustoso, ma in questo caso come possiamo accertare la freschezza di un uovo?
Beh, già il gusto è un elemento sicuramente che ci orienta, insomma il gusto di un uovo fresco è abbastanza gradevole, dolce, quasi dolciastro, insomma, no? Quindi qualsiasi alterazione rispetto a questo gusto può essere un indicatore. Certo, anche l'uovo è un alimento potenzialmente a rischio, soprattutto se consumato crudo, e anche in questo caso la cottura è una misura di sicurezza, ma se piace l'uovo crudo o alla coque è molto importante ancora una volta rifornirsi di materie prime sicure, fornitori seri, certificati, che rispettano tutti quei regolamenti dell'Unione Europea di cui parlavamo la volta scorsa.
Professoressa, andiamo all'estero. In qualche paese esotico dove di attenzione ne dobbiamo prestare molta di più?
Sì, è vero, in alcuni paesi sono endemiche, si dice, cioè costantemente presenti, malattie a trasmissione orofecale, cioè sostenute da microrganismi che si eliminano attraverso le feci e che poi, contaminando l'acqua o gli alimenti, possono essere reintrodotti appunto attraverso l'alimentazione. Esistono malattie ancora come il colera, per esempio, la diarrea del viaggiatore, addirittura in alcuni paesi abbastanza vicini a noi ancora la poliomielite, che è anch'essa a trasmissione orofecale. Alcune di queste siamo protetti perché vaccinati. Proprio per la poliomielite, appunto, in Italia è obbligatorio il vaccino. Per altre è molto importante il rispetto di norme comportamentali.
Quindi anche qui cibi cotti, frutta da sbucciare?
Allora, cibi ben cotti e serviti caldi. Attenzione all'acqua, mai bere acqua di rubinetto o da fontanelle o del ghiaccio. bere acqua di bottiglia avendo l'attenzione che la bottiglia la apriamo noi o sia aperta di fronte a noi. Se questo non è possibile, che l'acqua sia almeno disinfettata attraverso la bollitura, per esempio, o attraverso l'aggiunta di una soluzione disinfettante di uso comune. Frutta e verdura da lavare con acqua potabile o da sbucciare da sé, non farsela sbucciare dagli altri, che con le nostre mani che siano ovviamente lavate con acqua sicura o che siano state disinfettate con dei gel, oggi sono molto diffusi, a base alcolica. Attenzione all'etichetta che questi gel, molto, forse troppo diffusi, contengano alcol.
Nei paesi dove l'acqua può essere contaminata, anche lavarsi i denti può essere pericoloso?
Teoricamente sì, soprattutto se si hanno delle ferite, per esempio, e quindi è importante utilizzare ancora una volta acqua minerale per sciacquarsi la bocca e i denti.
Lei prima ha citato il ghiaccio, perché alle volte non ci si rende conto di questo pericolo. Compriamo una bibita, la bibita è chiusa, quindi ci sentiamo sicuri, ma il ghiaccio, invece non sappiamo l'origine dell'acqua utilizzata per farlo.
Esattamente, quindi evitare bevande con del ghiaccio se non abbiamo la sicurezza di come viene prodotto questo ghiaccio, che deve essere appunto prodotto con acqua sicura, bollita per esempio, basterebbe bollirla.
Ma se noi prima di partire facciamo il vaccino, ad esempio per l'epatite A, ci salviamo in qualche modo?
Assolutamente sì. Esistono dei vaccini contro alcune di queste malattie a trasmissione orofecale, oggi molto sicuri e molto efficaci. Il primo, l'ho detto, è contro la poliomielite, poi anche contro l'epatite A.
Però noi siamo vaccinati?
Contro la poliomielite?
Contro la poliomielite, almeno da una certa generazione in poi, no?
Sì, siamo vaccinati assolutamente, ma intorno a noi esistono dei territori in cui la prassi vaccinale non è stata, diciamo, realizzata in maniera completa ed efficace, quindi il microorganismo circola nell'ambiente, per cui dobbiamo continuare a vaccinarci.
E ricordiamo comunque per l'epatite A non è che possiamo vaccinarci una settimana prima di partire, bisogna farlo mesi prima e poi il richiamo, giusto?
O è già
valido la prima iniezione?
Dunque, intanto la prima iniezione dopo circa 3-4 settimane conferisce una protezione, ma il richiamo è molto importante per mantenere alta questa protezione anche dopo il ritorno, nel caso in cui si sia incontrato il microorganismo negli ultimi giorni della nostra vacanza, no? E questo è legato al ciclo, al periodo di incubazione, diciamo, della malattia. E oltre alla vaccinazione antiepatite A esiste anche oggi un'efficace vaccinazione anticolerica, il vaccino anticolerico che si prende per bocca, diciamo, che protegge anche contro, diciamo, la diarrea del viaggiatore da Escherichia coli.
Ma la diarrea del viaggiatore non viene necessariamente attraverso un alimento? Non succede anche proprio per il cambiamento d'aria? O
no.
È sempre comunque acqua o cibo?
Sempre, assolutamente. Tutti i microrganismi responsabili della diarrea del viaggiatore, siano essi batteri, siano essi virus, siano essi protozoi, per esempio la giardia o l'entameba, si contraggono per via orofecale. Quindi il microorganismo deve entrare attraverso la bocca.
Professoressa, però non si può nemmeno andare in paesi esotici e non mangiare i piatti locali, questo fa parte dell'esperienza del viaggio.
Assolutamente sì, sono d'accordo e vanno anche tutelati questi piatti esotici, molti dei quali sono arrivati anche nel nostro paese. Il criterio fondamentale è essere sicuri, diciamo, della qualità delle materie prime e dell'igienicità degli ambienti e delle persone che producono e preparano questi prodotti. Sono d'accordo con lei.
Cos'altro si può dire? Che consigli possiamo dare ancora per i viaggiatori che stanno partendo per l'estero, ma anche per quelli che rimangono in Italia?
Allora, direi che una parola importante è consapevolezza e, se possibile, insomma, conoscere per tempo la meta presso cui ci si reca e quindi conoscere la situazione sanitaria di quel paese per adottare tutte le misure che ci faranno godere appieno la bellezza della vacanza, la bellezza dei luoghi e anche la bontà dei cibi. Noi abbiamo delle strutture di riferimento a Roma e in Italia che ci permettono di essere appunto consapevoli dal Ministero della Salute, all'ASL Roma E, per esempio nel nostro territorio, dove c'è un servizio riconosciuto dal Ministero stesso come servizio di riferimento per la salute dei viaggiatori, oppure alla struttura di Global Health, Salute Globale, che ha anch'essa, diciamo, la possibilità di essere visitata tramite internet, quindi con internet oggi possiamo essere più consapevoli.
Troviamo molti siti dedicati alle informazioni sul paese dove ci stiamo recando.
Certo.
Anche tramite le ambasciate, i consolati,
certamente.
Se si clicca su un paese, sul consolato, sull'ambasciata di un paese, ovviamente noi troviamo le notizie sul clima, le notizie storiche,
certamente.
E troviamo anche le informazioni per quanto riguarda l'alimentazione.
Assolutamente, ma la troviamo anche su siti italiani, siti sicuri, quello del Ministero della Salute è appunto uno di questi.
Il latte assolutamente no, suppongo.
Il latte è un alimento
all'estero.
Ecco, purché sia pastorizzato, ormai la pastorizzazione è ampiamente diffusa, diffiderei del latte cosiddetto crudo o non pastorizzato.
E come facciamo a saperlo?
Bisognerebbe poterlo chiedere in qualche modo. Sicuramente il latte confezionato è un latte sicuro.
Professoressa Laurenti, se non ha altro da consigliarci, da consigliare agli ascoltatori.
Io direi di no, se non ripetere una parola, consapevolezza e quindi conoscenza di ciò che si va ad affrontare per poterselo godere appieno e serenamente.
Allora, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato, le auguriamo buon lavoro e buone vacanze, spero.
Grazie, fra un pochino anche per me ci saranno, grazie.
Allora, stia attenta a quello che mangia, eh?
Non si preoccupi.
Certo, nel suo caso non c'è problema, non incorrerà in questi pericoli.
Non è detto, potrebbe essere il colmo per un igienista quello di prendersi un'intossicazione alimentare.
Le auguriamo davvero di no. Professoressa, grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei,
alla
buon
prossima,
lavoro.
Grazie. Era la professoressa Patrizia Laurenti, associato di igiene, responsabile del servizio di igiene ospedaliera del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.